Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
In ascolto della parola. Commento alla liturgia festiva del padre Egidio Picucci, cappuccino.
I 10 lebbrosi di cui sentiremo la storia lieto fine domenica costituiscono un bel numero che non dice soltanto la frequenza del male, diffuso anche oggi se è vero che si parla di 15 milioni di lebbrosi nel mondo, ma dice soprattutto il gemito corale che accompagnava Gesù per le strade della sua terra. Come tutti, anche questi gli tendono le mani nel duplice patimento: essere disfatti dal male del corpo ed essere morti prima di morire, perché isolati, fuggiti, cacciati dal paese e dalla casa. Essi ne hanno tanta viva coscienza che si fermano a distanza, dice il Vangelo. Facevano così con tutti e quindi anche con Gesù. Era legge ed era riguardo. C'è però in loro la ridente speranza di poter essere guariti come tanti altri di cui avevano sentito parlare. Il Maestro, lo chiamano così anche se probabilmente non l'avevano mai sentito parlare. Il Maestro è al di sopra di quella società, incapace di salvare l'uomo proprio quanto patisce di più. Gesù li ascolta, probabilmente si avvicina e li invia ai sacerdoti perché controllino la loro situazione clinica o perché, se c'era, somministrassero una cura più energica. Strada facendo, si vedono guariti, cioè in condizione di tornare uomini fra gli uomini. Storditi dalla felicità, essi dimenticano in un attimo non solo le umiliazioni e l'isolamento forzato, ma perfino anche chi li ha così straordinariamente guariti. Forse se ne sarebbero ricordati più tardi, succede anche a noi, ma San Luca non attende questo possibile ripensamento per scusarli e indugia con compiacimento sul gesto dell'unico che torna indietro a ringraziare. L'ingratitudine ferisce e amareggia anche Gesù. San Luca sottolinea che egli non rimanesse indifferente davanti al comportamento degli uomini nei suoi riguardi. Si capisce dalla sofferta domanda che fece a chi tornò a ringraziarlo. E gli altri 9 dove sono? Questo benevolo lamento permette di capire come anche Gesù fosse sensibile all'amicizia, all'affetto, all'amore delle persone, così come era dispiaciuto della dimenticanza delle offese e più ancora dell'odio. Anche lui, in fondo, è uomo tra gli uomini e avverte con gioia o con dispiacere le buone accoglienze o le facili ripulse. Agli apostoli disse di scuotere dai sandali la polvere delle città che non li avrebbero ricevuti. Questo fugace accenno al dispiacere di Gesù commuove, perché lo avvicina alla nostra quotidiana debolezza di creature fragili e deboli. Thank you. Tuttavia non ci è chiesto di soffermarci tanto sul fatto che Gesù assomiglia a tutti gli altri uomini, quanto sul fatto che egli è l'uomo al quale tutti gli altri debbono assomigliare. San Paolo parla di lui come di primogenito di ogni creatura. Dio dovette pensare proprio a questo quando creò l'uomo a sua immagine, e cioè senza peccato. Il peccato è perciò un'aggiunta indebita al progetto divino dell'uomo. È sorprendente come si sia potuti arrivare a considerare la cosa più umana proprio quella che è meno umana. Fino a questo punto è arrivata la perversità del mondo, ha scritto Sant'Agostino, e cioè a sostenere che non sarebbero uomini quelli che vincono il male, mentre lo sarebbero quelli che sono vinti dal male. Gesù dunque è vero uomo proprio perché è senza peccato, proprio perché è come Dio aveva voluto e creato l'unico essere simile a Lui. La missione di Gesù fu quella di ricordare all'uomo che deve assomigliare a Lui, e per far questo comincia con gli dargli la salute, la felicità, il benessere donatigli da Dio. Ma non sempre i suoi ascoltatori se ne accorgono, a cominciare proprio dai miracolati. Se si dovesse calcolare la percentuale di chi si accorge di questo dall'episodio dei 10 lebbrosi, ci sarebbe da sconfortarsi. Soltanto il 10% sembra rendersene conto. Nonostante il diverso comportamento dei guariti, rimane la realtà del miracolo, che è sempre un segno della presenza di Dio. Di tanto in tanto egli accende una fiaccola o un lucignolo sul cammino dell'uomo per dirgli che fa la strada con lui e che non è mai solo, per ricordargli che il più delle volte il miracolo sta nel compiere le azioni di ogni giorno o nell'accettare la contrarietà e la stessa sofferenza come rimedio di grazia a Dio, perché ciò che qualifica il vero cristiano non è il chiedere grazie. Tutti i popoli pregano e tutte le religioni domandano. Il cristianesimo si distingue perché si riassume nel ringraziamento. L'Eucaristia è il più solenne rendimento di grazie che si possa offrire a Dio. Ma noi possiamo e dobbiamo prolungare l'Eucaristia santificando le azioni di ogni giorno, le cosiddette piccole azioni, che vanno fatte però con cuore grande, perché più il cuore è grande e meno c'è posto per le piccole cose, o meglio per quelle fatte in modo suggerito o condizionato da interessi più o meno buoni, da vanagloria o da calcoli di sapore troppo terrestre. Della Madonna è detto che viveva sulla terra una vita comune a tutti, piena di sollecitudini familiari e di lavoro. Anche se spesso assorta nell'estasi per le grandi cose che Dio aveva compiuto in lei, sublimò il tragitto alla fonte per attingere l'acqua, la triatura del grano nel mortaio, i rammendi del vestito di Giuseppe e della tunica inconsutile del figlio, con la convinzione che gesti così semplici e così ripetitivi fossero di una piccolezza infinita, perché le consentivano di magnificare Dio. Le cose grandi non sono quelle che vorremmo fare e che probabilmente non faremo mai, ma quelle che la vita ci impone. Non è da saggi cercarci sempre fuori di noi o essere così presi dagli affari da dimenticare i nostri piccoli interessi. Se Naam, di cui ci parlerà il libro dei Re, avesse rifiutato, come stava per fare, di bagnarsi nel Giordano, ritenendolo un gesto troppo semplice e insignificante, non sarebbe stato guarito dalla lebbra e non si sarebbe salvato. Perdendo la lebbra, egli acquistò infatti la fede, come si deduce dalla richiesta di portar via la terra su cui offrire sacrifici al Dio che l'aveva guarito, e non più alle divinità impotenti di fronte al suo corpo mutilato dal male. Dobbiamo perciò umilmente riconoscere che non è facile portare il peso delle attività quotidiane sempre uguali fino alla indisposizione e troppo spesso ripetitive fino all'indignazione. Per aiutarci a farlo, San Paolo ci suggerisce di accettarle a vantaggio degli eletti, che almeno in questo mese di ottobre vogliamo identificare nei missionari sparsi nel mondo ad annunciare la salvezza a tutti i popoli, come si dirà nel Salmo responsoriale, mettendo a rischio la propria vita, dato che negli ultimi 30 anni 500 di loro sono stati uccisi. E spesso spietatamente. È infantilismo credere a questo? Può darsi, ma è certamente evangelico, se è vero che Gesù ringrazia il Padre per aver rivelato tale verità ai piccoli e averle nascoste ai sapienti. Ed è anche più vantaggioso, visto che per la porta stretta che introduce al regno di Dio passano meglio i fanciulli con i loro giocattoli che i sapienti con i loro libri di una scienza soltanto umana.
In ascolto della parola. Commento alla liturgia festiva del padre Egidio Picucci, Cappuccino.